Benvenuti. Oggi affrontiamo un tema, direi, cruciale per chi lavora nell'intermediazione assicurativa. Parliamo del decreto legislativo 231 del 2001.
Esatto, quello sulla responsabilità amministrativa degli enti. Un tema fondamentale.
Sì, perché ha cambiato le regole del gioco, vero? Ha superato quel vecchio principio societas delinquere non postet.
Proprio così. Prima si pensava che una società, in quanto tale, non potesse commettere reati. Oggi invece non è più così.
E quindi come funziona ora? Come può una società essere ritenuta responsabile?
Beh, il meccanismo base è questo. Se una persona, che può essere un dirigente, un amministratore, ma anche un dipendente, sotto la direzione di altri, commette uno specifico reato.
Uno di quelli previsti dal decreto, i cosiddetti reati presupposto.
Esattamente. Se questo reato è commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ecco che scatta una responsabilità diretta dell'ente.
Capisco. E questa responsabilità è separata da quella della persona che ha commesso il reato?
Sì, è autonoma. L'ente risponde in proprio, con sanzioni sue, che si aggiungono a quelle penali per l'individuo.
Bene, allora entriamo nel dettaglio di questi reati presupposto. L'elenco so che è tassativo, ma viene aggiornato? Quali sono quelli che, diciamo, toccano più da vicino un intermediario assicurativo?
Guarda, possiamo dividerli un po' per livello di rischio specifico. Ci sono quelli ad alta rilevanza, secondo me.
Vediamo quali sono.
Prima di tutto, i delitti informatici e il trattamento illecito di dati. Pensiamo alla quantità di dati sensibili che un intermediario gestisce.
Enorme. Il rischio di accessi abusivi o violazioni della privacy è concreto.
Certo, magari fatti proprio per trarne un profitto illecito. Poi, i reati societari. False comunicazioni sociali, per esempio.
Tipo nascondere perdite in bilancio o apparire più solidi di quanto si è.
Esatto. E poi, importantissimi, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Specialmente nel ramo vita, il rischio di usare la struttura per ripulire denaro è purtroppo presente.
Non ci avevo pensato in questi termini, ma è vero.
E infine, tra quelli ad alto rischio, i reati tributari. Dichiarazioni fraudolente, fatture false, comuni a molte aziende, mirano ad aumentare l'utile in modo illecito. Sono tutti legati, vedi, alla gestione finanziaria, dei dati, dei clienti.
Molto chiaro. Immagino però ci siano anche altri reati, magari meno frequenti, ma comunque da non sottovalutare.
Certamente. A rilevanza media metterei i reati contro la pubblica amministrazione. Diventano importanti se l'intermediario partecipa, che so, a gare pubbliche.
Corruzione, turbativa d'asta, cose così.
L'intermediario è un datore di lavoro.
E risponde anche per rischi magari meno ovvi, come lo stress lavoro correlato.
Sì, anche quelli. Attenzione poi all'uso di strumenti di pagamento diversi dai contanti. La gestione dei premi di APOS, ad esempio, può esporre a rischi di frode.
Vero.
E ancora, la violazione del diritto d'autore. Usare software senza licenza, banche dati non autorizzate per risparmiare, può succedere.
Ah, un rischio forse sottovalutato.
E per chi opera all'estero, ovviamente, i reati transnazionali. Poi certo ci sono reati a rilevanza più bassa per il settore. Criminalità organizzata, terrorismo, reati ambientali sono più distanti dal business tipico.
Ok, il quadro dei rischi è più definito. Ma quali sono le conseguenze pratiche? Se una società viene riconosciuta responsabile, cosa rischia?
Le sanzioni possono essere davvero pesanti. Si dividono in due tipi principali, pecuniarie e interdittive.
Partiamo da quelle pecuniarie.
Si calcolano con un sistema a quote. Il giudice decide un numero di quote, da 100 a 1000, in base alla gravità del reato, e poi stabilisce il valore di ogni quota, da 258 a 1549 euro, considerando le condizioni economiche dell'ente. Si può arrivare a cifre, beh, considerevoli, potenzialmente milionarie.
Accidenti!
Ma dicevi che ci sono anche le interdittive. Forse sono quelle che fanno più paura.
Decisamente. Queste possono bloccare l'attività. Parliamo di sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni. Pensa all'iscrizione a RUI, fondamentale per un intermediario.
Certo, senza quella non si opera. Esatto. Ma anche il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, fino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, possono davvero mettere in ginocchio un'impresa.
Questo aspetto delle sanzioni interdittive è particolarmente allarmante.
Proprio così. Ed è qui che si vede quello che io chiamo l'effetto superregolatore della 231. Pensa a questo. Violare una norma settoriale, come quelle IVAS sull'antiriciclaggio.
Ok, comporta sanzioni dall'IVAS stessa.
Certo. Ma se quella stessa violazione integra anche un reato presupposto, come il riciclaggio appunto, allora scatta pure la responsabilità 231 per la società e le conseguenze cambiano radicalmente.
Si passa da una multa settoriale a... Attimo. Diventa quindi assolutamente vitale per gli intermediari non solo conoscere la 231, ma soprattutto adottare dei modelli organizzativi efficaci per prevenire questi reati.
È proprio questo il punto. Adottare modelli organizzativi di gestione e controllo, i cosiddetti MOG, e nominare un organismo di vigilanza. E forse come spunto finale potremmo chiederci.
Prego.
In questo contesto di digitalizzazione spinta, di concorrenza forte, quali aree operative, magari quelle che oggi ci sembrano meno rischiose, potrebbero diventare nuove fonti di vulnerabilità per questi reati? Anche involontariamente, E come possiamo, di conseguenza, rafforzare i controlli interni in modo proattivo?
Un'ottima domanda, che lascia molto su cui riflettere. Grazie mille per questo approfondimento così dettagliato e utile.
Grazie a te.
Concludiamo qui il nostro incontro.